Buonasera, bentrovati, ben ritrovati. Siamo a Notte Horror, l'appuntamento del giovedì dalle 20 alle 21. E con noi stasera Maura.
Ciao a tutti, buona serata, sopravvissuti.
E Matteo.
Ragazzi, bello ritrovarvi.
La voce di Matteo è un po' strana, l'abbiamo intubato.
Sì.
È mezzo sopravvissuto, l'altra metà non sappiamo
tanto,
dove sia.
E questa sera con noi ci siamo lasciati giovedì scorso con una domanda. Is apocalypse over? Non abbiamo ancora risposto, però ci sentiamo tutti sopravvissuti. Nel bene o nel male, siamo sopravvissuti. Sentiremo mille volte la parola sopravvissuti, vero Maura?
Questa sera ci tocca.
Sì. Anche se sopravvissuti di solito sono pochi. Noi scopriamo dai romanzi, dai film, che i sopravvissuti sono pochi. Noi siamo tanti. Per ora, per fortuna o per sfortuna, chi lo sa, c'è chi dice per sfortuna, che ci sono anche quelli che dicono ma la razza umana, ma ecco, però
ma iniziamo con allegria, per ora qui siamo, gli America.
Survive you. Well, it's too late, I know, to change the way we go. From this day on, I want to stay on. Now that I've started learning, and the tide.
Iniziamo in maniera un po' distensiva, ma per non affrontare le tematiche più horror. Quando si parla di sopravvissuti, dopo un disastro, dopo un'epidemia, dopo una pandemia, i numeri di solito sono pochi, perché l'umanità viene distrutta, come diceva Maura, al 95 al 99%, quindi ne resteranno pochissimi.
Una manciata. Io ogni tanto faccio questo gioco con gli amici e dico: ma voi con chi vorreste sopravvivere e affrontare il dopo? E questo è importante, l'abbiamo imparato con The Walking Dead. Di solito poi ci si riunisce con persone, di solito non sono gli amici quelli che vorremmo nel cuore, ma ti ritrovi anche con personaggi che sono altri da te, e ti dici oddio, però devi fare il, non so, devi trarre il meglio da tutto, da tutto quello che hai. Io spero, cioè, la cosa importante è avere amici, per me. Scusa Matteo, ma è così.
Cioè, scusa, allora, Matteo, ho i cani di Mad Max,
esatto,
che... al secondo posto dopo gli animali.
Ci sono anche i dog lovers, bisogna tenere conto anche di loro. Ma c'è una cosa che stavo pensando adesso, citavate il dopo. Non tutti i dopo sono come siamo stati abituati a immaginarci, cioè dopo significa anche, non so, the day after, per tutti noi che siamo cresciuti negli anni 70-80, the day after era quel mediocre film, sì, per la TV, tra l'altro, che mostrava per la prima volta in sostanza cosa sarebbe accaduto se Stati Uniti e Russia si fossero nuclearizzati a vicenda. Quindi c'è sempre questa wasteland nucleare, c'è stata per tanto tempo una wasteland nucleare, il mondo dei mutanti, perché con le radiazioni poi seguono inevitabilmente le mutazioni e tutto il resto. C'è Mad Max in sostanza, che tutto questo è incarnato benissimo dalla saga di Mad Max.
E parliamo di un'apocalisse atomica.
Esattamente, però è iniziata, e questo è interessante secondo me, ci stavo ripensando in questi giorni. Inizia in realtà prima, nel primo film non c'è ancora stata l'apocalisse nucleare, nel primo film del 79 di George Miller, non c'è stata ancora l'apocalisse nucleare, ma si avvicina a qualcosa di tremendo, perché la società è al collasso. Bande di psicopatici assetati di sangue si aggirano razziando, uccidendo, stuprando, il peggio che la razza umana riesce a fare. In tutto questo, sì, Max, che nei primi tre è Mel Gibson, adesso invece è Tom Hardy.
C'è l'imbarazzo della scelta,
esatto. Cerca un po' di porre freno al caos, di proteggere se stesso e la sua famiglia, non ci riesce, mi spiace per lo spoiler. Il film in realtà si conclude in questo modo. Nel secondo film Max viene più o meno riassunto tutto il primo film, con l'aggiunta, dice, dopodiché cosa è successo? Apocalisse nucleare, quindi di male in peggio. Ma il discorso qual è adesso, a parte il lungo discorso su Mad Max, che non tutti i dopo sono quelli a cui siamo sempre stati abituati, perché per esempio ci sono degli altri dopo. Io pensavo a The Purge.
Aspetta, però, prima di arrivare al dopo.
Sì, esatto, restiamo un po' sul prima e sul durante.
Sul durante.
Sono monotona perché...
No, non lo sei.
Perché? Perché era già tutto previsto, quindi abbiamo visto il post-apocalisse atomico, ma c'è anche, è sempre un post-apocalisse pandemico, era già tutto previsto. Hai parlato di anni 70.
Sì, so dove vuoi arrivare, io ho quasi
vai. Negli anni 70 ci sono due capisaldi che tra l'altro sono stati anche citati, sia come telefilm, adesso li chiameremo serials, sia un romanzo a cui non possiamo non far riferimento, che noi amiamo in modo particolare.
Sì.
Il telefilm è Survival.
Sì. I sopravvissuti, perché
in Italia I sopravvissuti è andato, esatto, in onda nei primi anni 70,
esce nel 75, in Italia arriva nel 79, e anche lì è stato ripreso, citato, perché parla di un'epidemia che arriva dalla Cina e filtra leggermente anche nel mondo occidentale. E poi L'ombra dello scorpione di Stephen King.
Ah, The Stand.
Uno dei suoi romanzi migliori, secondo tanti, sì, e io sono tra questi.
Allora, The Stand è, cioè, l'amore mio. Tra l'altro avevo 10 anni quando è uscito. Io me lo ricordo. Cioè, una meraviglia.
Siamo anche qui nel 79.
Anche perché The Stand, poi appunto il titolo in italiano, L'ombra dello scorpione, che non ha alcun riferimento in realtà,
no, sì,
giusto?
Forse si era pensato soltanto che lo scorpione avesse quest'aria cattiva e minacciosa.
Esatto, poi c'è molto, sì, siamo a Las Vegas, ma... e scorpioni ci saranno a Las Vegas, giusto?
Sì,
io so perché L'ombra dello scorpione.
Vai, perché?
Lady Darkness ha fatto una ricerca approfondita.
Che noi non abbiamo trovato il perché, dici tu?
L'ombra dello scorpione viene perché un traduttore aveva visto un documentario su una pandemia che si chiamava L'ombra dello scorpione. Allora, non ha attinenza col film, ma con alcune delle tematiche. Alcune delle tematiche poi vengono trattate.
Ecco, comunque The Stand
se la raccontano così.
È una grande,
The Stand è ancora meglio, perché deriva dalla, è una contrazione della, della frase che to take a stand vuol dire prendere una parte, prendere posizione. E in effetti quello che accade in The Stand, nell'ombra dello scorpione, è che dopo una pandemia virale terrificante, se ti becchi Captain Trips, non hai scampo, non c'è, non, no, il 100%, se te la becchi sei andato,
passa
ciao.
Forse
sì, 99%, 99%
della,
la manciata di persone che sopravvivono qui in America vengono chiamate dal bene e dal male a ricostruire sì una società, ma soprattutto a fare una scelta. Che società si vuole fare? Questo è importante. E vengono chiamati proprio allora da Mother Abigail, che è il bene, questa donna di colore di 108 anni, ma forse molti di più, perché è un po', insomma, in collegamento poi diretto con l'Onnipotente, e Randall Flagg, che è uno dei miei miti, perché si vede, è vero Matteo, si vede arrivare quest'uomo che può essere il diavolo, l'anticristo, eccetera, che arriva, e la sua entrata in scena è una cosa che mette i brividi, poi magari la leggiamo o comunque vi consiglio.
In traduzione, tra l'altro, perché lui ha diversi soprannomi, Randall Flagg, in traduzione non era venuto neanche male, che era quello che cammina, però in inglese non si batte, che era The Walking Dude. Era veramente sublime, ma adesso non perdiamoci
è meraviglioso cose. Per cui noi ci ritroviamo in The Stand a fare una scelta. È anche vero che io devo dire che ho notato durante la nostra pandemia che siamo sempre chiamati a fare una scelta, anche mentre sta accadendo, e possiamo scegliere di essere migliori o peggiori, perché ci troviamo di fronte a qualcosa che non abbiamo mai visto, cioè l'estremo ci chiama a dice allora su da che parte vuoi stare, cosa vuoi essere, migliore o peggiore, o
come
sempre
vuoi,
lo stesso,
esatto.
Allora
come vuoi,
i milanesi lo stesso pirla, ecco, che cosa vuoi essere, migliore o peggiore. E io devo dire che io sono abituata a vedere il bicchiere mezzo vuoto, ed è per questo che amo l'horror, è sempre il male che arriva. Io ho visto tanti peggiori. Certo, ci sono state tante persone meravigliose, eccetera, la raccolta di cose, di cibo, di beni di prima necessità per chi non aveva, per chi non ha, eccetera. Ma io devo dire che in rete, la rete è una cassa di risonanza, a volte reale, a volte in realtà falsata, ma quello che ti rimanda non è bello. Cioè, quello che mi hai rimandato non è bello.
È abbastanza terribile, e quello era un fenomeno.
Questa è stata la nostra stand.
Questa è stata il nostro stand, cioè non così chiaramente, molto più incasinato e sfumato di quello che accade nel romanzo del buon zio Steve. Però in un certo senso sì, è vero, cioè esiste un noi, esiste un loro, adesso non stiamo a perdere.
Però è stato un buon allenamento, direi.
Sì, assolutamente. Esiste un noi, esiste un loro, non è bello, e infatti ogni volta che mi viene in mente dico accidenti, né? Ma sul serio siamo arrivati a questo. Apparentemente sì, può essere un fenomeno passeggero, può essere qualcos'altro, lo scopriremo dopo.
Matteo, mentre raccontavi l'ombra dello scorpione, sono entrati i nostri amici, il collettivo Ecate.
Senza cui Notte Horror non sarebbe Notte Horror, perché ci hanno accompagnati dall'inizio e speriamo che non si stanchino mai di noi.
Infatti noi dobbiamo sempre non solo ringraziarli, ma dobbiamo pensare a qualche cosa per averli fisicamente presenti. Ormai sono la nostra resident band.
Resident Evil Band.
Resident Evil Band, esattamente.
Ma ritorniamo un attimo all'ombra dello scorpione, perché una cosa mi aveva colpito. Allora, come tutte le pandemie, il libro è ambientato a New York. In realtà
una parte dell'inizio è a New York, assolutamente, dove si svolge peraltro una delle scene più spaventose di sempre di King, che è la famosa scena del Lincoln Tunnel, il tunnel che porta fuori da New York. Niente spoiler per chi magari dovesse non averlo letto, guai a voi se non rimediate, però è eccezionale.
Ma facciamolo un po' lo spoiler, facciamolo, raccontiamo questa scena anche.
Questa scena in particolare sarebbe criminale. Ma
noi siamo Notte Horror, noi siamo criminali.
Lo so. Ma poi da New York, da New York ci si sposta in un luogo curioso, ma forse scelto magari anche a casaccio o perché ci aveva abitato, che è Boulder nel Colorado.
La cosa importante però è che, a proposito della scena del tunnel, allora, quando si parla di sopravvissuti ci sono delle regole. La prima è lasciare le città il più velocemente possibile e il più rapidamente possibile. Il secondo, ragazzi, per tutti voi che siete in ascolto, tutto quello che succede, in realtà noi diamo delle istruzioni per l'uso, prepariamoci.
È una survival guide.
Il secondo è cercare di essere vicini a delle fonti d'acqua, quindi fonti, sorgenti, possibilmente in campagna, magari con degli orti che servano a sostentamento.
Eh sì. E poi ci sono, volendo anche, io ho iniziato a fare un po' di ricerche per una cosa che devo scrivere, in realtà non per questo periodo, su tecniche di sopravvivenza, ed è effettivamente un mondo vastissimo che purtroppo vale la pena a questo punto di esplorare.
Un consiglio che posso dare è: non portate scarpe coi tacchi.
Ma assolutamente no, però portate delle scarpe. Ho fatto una ricerca invece bellissima, perché ho detto vabbè, vediamo Apocalisse, survive in Apocalisse, sopravvivere all'Apocalisse. Allora sono arrivati in 0,47 secondi 12.200.000 risposte, link, siti, tra cui anche un WikiHow, per chi bazzica un po' in rete lo sa, WikiHow ti insegna a fare la torta margherita, ad appendere i quadri, a capire, non lo so, come schiacciarti il brufolo, e anche come sopravvivere all'apocalisse, per cui facendo la valigetta, preparare già tutto pronto per un eventuale viaggio, un eventuale fuga, per cui deve essere tutto leggero, tutto compatto. Per fortuna adesso oramai ci sono delle cose straordinarie che si trovano in giro dappertutto, anche nei negozi di sport troviamo di tutto, e poi ovviamente, essendo un sito americano, armatevi. Questa è una cosa che dico, perché non si sa mai chi potete incontrare, e in The Stand, beh, insomma, diciamo che è difficile anche andare contro qualcuno che ha dei poteri come Randall Flagg, però alla fine qualcuno ce la fa, e ce la fa con un'arma.
Adesso non eccediamo.
Volete che leggere e sentire qualcosa di Dellin?
Quindi, come sopravvivere all'apocalisse, i film ci danno, i romanzi ci danno istruzioni per l'uso, ma subito dopo noi arriveremo e iniziamo ad introdurre un brano dell'ombra dello scorpione.
Kill for game.
Vuoi che ti dica che cosa ci insegna la sociologia a proposito della razza umana? Te lo dico in poche parole. Mostrami un uomo o una donna sole e io ti mostrerò un santo o una santa. Dammene due e quelli si innamoreranno. Dammene tre e quelli inventeranno quella cosa affascinante che chiamiamo società. Quattro ed edificheranno una piramide. Cinque e uno lo metteranno fuori legge. Dammene sei e reinventeranno il pregiudizio. Dammene sette, in sette anni reinventeranno la guerra. L'uomo può essere stato fatto immagine di Dio, ma la società umana è stata fatta immagine del suo opposto e cerca sempre di ritornare. Queste sono le parole di uno dei personaggi di The Stand, L'ombra dello scorpione, Bateman, che è professore di sociologia, che è quello attraverso cui King fa, insomma, parla, diciamo, nel libro. I suoi pensieri vengono di solito affidati a lui. Ed è un affresco interessantissimo, perché in poche parole ti dice, allora, pochi sopravvissuti, sì, pochi ma buoni, ma davvero pochi ma buoni, no, anche pochi possono poi trasformare di nuovo la terra in un delirio, e questa è la realtà.
Pochi ma cattivi.
Tra l'altro, noi non abbiamo raccontato, per chi non sa, perché ci ha colpito così tanto, per tanti motivi. Allora, perché è il nostro libro del cuore, uno dei libri del cuore di tutti noi appassionati di horror, ma non solo, perché è un grande libro di un grande scrittore, ma anche perché racconta di un'epidemia influenzale. Captain Trips, che è questa epidemia che uccide, stermina il 99% della popolazione, è nata in laboratorio, però un laboratorio americano. Ecco, no, giusto per ricordare a qualcuno che anche gli americani...
Aggiungo io una nota di colore, più vicino a noi temporalmente. Qualcuno su Twitter ha chiesto a Stephen King, ma ti andrebbe bene se il Covid lo soprannominassimo invece di Captain Trips, come in The Stand, Captain Trumps? E lui ha detto sì, assolutamente.
Non ho capito, Captain Trump.
Captain Trump, praticamente. battezzare con il nome di Trump il Covid.
O Boris Johnson.
Poveretto, no, non è altrettanto. Cioè,
ha visto la morte in faccia almeno Boris Johnson, purtroppo Trump nemmeno quella, ma comunque.
Quindi ricordo sempre che noi siamo narratori e attraverso libri, romanzi e film ricolleghiamo un po' i puntini e raccontiamo delle storie e magari diamo anche spunto per la riflessione.
E raccontiamo anche quello che vediamo, quello che vedono gli altri e lo raccontano. Noi raccontiamo anche le cose che raccontano gli altri, perché questo fa parte di una sorta di narrazione umana collettiva. Siamo qui su questa terra, noi siamo animali che amano le storie. E tutti noi raccontiamo delle storie e noi prendiamo dei pezzi, bocconi di storie degli altri, di nostre storie interiori, e ve le offriamo.
Matteo, abbiamo parlato di film Mad Max, abbiamo parlato...
È vero, prima avevo anticipato, ma non era cosa, perché andavano dette... andavano affrontate molti altri aspetti prima.
No, ti volevo soltanto raccontare, visto che ricollegarmi a quello che diceva Maura, perché Mad Max è un'apocalisse da giorno del giudizio, un'apocalisse atomica, mentre l'epidemia della pandemia è un virus, un microbo, e ci sono poi delle apocalissi silenziose. Allora, volevo fare un passo ancora più indietro rispetto agli anni 70 e utilizzare le parole di Doris Lessing, che nel 74 pubblicò un libro, Memorie di una sopravvissuta. Anche questo è definito un romanzo post-apocalittico, è quasi interamente narrato da una donna che non ha nome, è nel suo appartamento al pian terreno in una periferia inglese, e descrive ciò che avviene fuori dalla finestra mentre la società lentamente collassa. Quindi in principio vengono interrotte le utenze di base, telefono, acqua, gas, poi inizia a scarseggiare il cibo, poi lei vede che dei gruppi di gente attraversano in cortile, poi vede movimenti, insomma, i suoi vicini spariscono, muoiono, se ne vanno, i bambini vengono abbandonati, insomma è una situazione che piano piano degenera. Nel giro di qualche anno anche il linguaggio degenera, non ci si esprime più in maniera gentile, ma diventa quasi incomprensibile, in cui le uniche parole che si capiscono sono le imprecazioni. Quindi come se le parole, qui cito, educate, con cui avevano imparato a comunicare, non rispondessero più alle esigenze di sopravvivenza. Quindi, come diceva Maura, la visione del mondo esterno rispetta un po', rispecchia il nostro punto di vista, e non c'è un'esplosione, ma un indefinibile, un lento e continuo collasso della civiltà.
Il collasso della civiltà che...
a cui appunto alcuni possono pensare di rimediare anche in modi più strani, magari.
Non esistono più regole, non esiste più...
Se noi dobbiamo immaginare una catastrofe come quella dell'apocalisse, nel senso non di rivelazione, o forse anche cosa rivelatoria, no, ma la, di fine del mondo, noi ci immaginiamo un mondo immerso nel caos,
sì,
in cui siamo predatori o prede, in cui siamo in balia di un... non siamo più protetti da case, da istituzioni, dobbiamo proteggerci, siamo noi la nostra stessa istituzione, dobbiamo comunque fare qualcosa per noi stessi, e se siamo brave persone, hai qui la scelta, lo fai anche per gli altri. Per esempio in The Stand c'è questa cosa del sacrificio per gli altri, i buoni si sacrificano per qualcosa di più grande perché gli altri possano andare avanti, i cattivi no.
Infatti a volte però c'è anche una zona grigia, non si capisce,
in cui sguazziamo tutti noi, direi.
Non si capisce esattamente qual è il confine. Quindi abbiamo visto King identifica chiaramente bene e male, mentre quello che succede adesso, quello che possiamo osservare, le nostre distopie orrorifiche, e poi insomma so dove voleva arrivare Matteo, non hanno un confine netto. Ci sembra di fare del bene o fare delle cose giuste, perché lentamente la civiltà sta scivolando.
Sì. Qualcosa cambia nel senso che io ci ho pensato molte volte durante il periodo anche più buio della chiusura, a quanto, nonostante le ovvie differenze, a quanto certi atteggiamenti della gente, delle persone, mi facessero venire in mente appunto i film di The Purge, che in italiano sono La notte del giudizio, e adesso un altro ventaglio di titoli credo cambino di volta in volta, come capita purtroppo a volte con la distribuzione italiana. Però The Purge, che è un film del 2013, immagina che cosa? Immagina una società in crisi, al collasso, non per un virus, no? Perché l'economia non funziona, perché. In America che qualcuno, e anche qua un governo ultraconservatore che si afferma con una sorta di colpo di mano, e se a qualcuno viene in mente la Repubblica di Gilead, del racconto dell'ancella, sia il romanzo sia la serie, non sbaglia a pensarci. Questo governo ultraconservatore pensa a questa pensata, è l'America, non è un caso, per 12 ore, una volta all'anno, qualsiasi crimine non verrà punito, qualsiasi crimine è lecito, la polizia non interviene, non intervengono le ambulanze, tutto viene sospeso e la gente viene lasciata libera di sfogare i suoi istinti più bassi, distruttivi, infimi, per cui l'omicidio è legale, il furto, qualsiasi genere di cosa, c'è forse un limite alle armi, nel senso che non si possono usare le armi da guerra, e questo è. Suona una sirena una volta all'anno, una sirena che ricorda le sirene appunto che segnalavano i bombardamenti durante la guerra, tutti si chiudono in casa, chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori.
Un collasso della civiltà.
Esattamente, e questa voglia di far del male non si sa bene perché. Cioè sì, per sfogare qualcosa di brutto che è montato dentro nel tempo, però l'abbiamo vista, la ricerca del capro espiatorio a tutti i costi, nessuno, grazie al cielo appunto non siamo in America dove le armi si comprano le trovi ancora dentro le patatine ancora un po'. Nessuno ha sparato addosso a nessun altro, non mi risulta, però il clima si stava veramente dirigendo in quella direzione lì e io l'ho trovato spaventoso.
Si stava?
Si stava, è vero, perché questo ottimistico passato si sta, sì.
Noi guardiamo, analizziamo e raccontiamo.
Già.
Questa, diciamo, civiltà dello scivolamento, The Purge, sì. nella serie, perché poi un film diventa un altro, diventa un altro.
Sì, sono arrivati quasi al quinto.
C'è
poi,
anche
poi
una serie.
Hanno fatto due stagioni della serie che posso assicurare, l'ho visto tutte, erano bruttissime. No, la seconda non sono riuscito a vederla, ma e poi è stata cancellata. E il quinto film che stavano per iniziare a girare qualche tempo prima della pandemia è stato guarda caso bloccato proprio per pandemia, rimandato da destinarsi, ma arriverà prima o poi.
È una serie, è una sorta di giorno del giudizio in cui vale
il giorno
tutto.
Del giudizio, sì.
Vale tutto.
Sì, assolutamente, come la lotta lì, la vale tutto. Cioè non. All I think about is you. When I watch the world burn, all I think about is you. There must be something in the Kool-Aid, cruising through the doom days. God knows what is real and what is fake. Last couple years have been a mad trip. How'd you look so perfect? You must have some portraits in the attic. We'll stay offline so no one gets hurt. Hiding from the real world. Just don't read the comments ever, ever. We fucked this house up like the planet. We were running riot. Crazy that some people still deny it. Think I'm addicted to my phone. My scrolling horror show. I'm live streaming the final days of Rome. One tab along, it's pornographic. Everybody's at it. No surprise, we're so easily born. Let's pick the truth that we believe in. Like a bad religion. Tell me all your original sins. So many questionable choices. We love the sound that our voice makes. Man, this echo chamber's getting loud. We're gonna choose the blue pill. We're gonna close the curtains. We're gonna rabbit it all down. Third act love now. She's gonna flip some tables. Remainers, here till the morning breaks us. We run away from real life thoughts tonight. We're gonna beat to pan out, fade to the close up arms round. We're gonna stay naive tonight, night, night. When I watch the world burn, all I think about is you. When I watch the world burn, all I think about is you.
Mentre Matteo parlava, sono entrati i Bastille proprio con Doomsday, giorno del giudizio.
Accidenti, quanto mai azzeccata.
In effetti, ed è sulla fine della civiltà, sull'apocalisse silenziosa.
Ma chiediamoci, quale civiltà? Davvero esiste una civiltà? Non è che è un'illusione? Forse sì.
L'hai detto prima mentre non ci sentivano, ma ora hai detto sarebbe bello poter.
Assolutamente, sarebbe bello poter inscatolare il male in 12 ore, neanche una giornata, 12 ore. Non esiste, noi siamo luce e ombra e ce lo portiamo dietro tutti i giorni. Certo, uno magari quel giorno si può togliere uno sfizio, se proprio non so, detesta il capo, il coso, il fidanzato.
Infatti nel primo film accadeva proprio questo.
Ecco, lì ti puoi togliere.
Il capo, il vicino che gli sta sulle palle, proprio detto.
Però
per far uscire un po' di pressione, ma non basta.
Cioè, basta aprire un libro di storia per capire che la civiltà è un'illusione, che si basa su sangue, guerre, predominio. E è stato bello perché per 2 mesi la gente ha cominciato anche a dire, oltre insomma quelli che ce l'avevano su con i runner, piuttosto quelli che portavano fuori il cane, tra l'altro tutto assolutamente lecito, era stato detto si può fare, allora no, non mi ricordo più cosa volevo dire.
Che quelli che probabilmente pensavi a quelli che dicevano ne usciremo tutti migliori.
Ma assolutamente, esatto, ne usciremo ecco. Tutti migliori. Io questo, ecco, no, io devo dire che saremo tutti migliori, andiamo a coltivare la terra, facciamo questo. Allora, adesso Milano l'aria è irrespirabile, siamo di nuovo tutti qui, anche perché ovviamente dicono non prendete i mezzi, non accalcatevi, eccetera. Però è anche vero che siamo tornati prima, per non parlare poi dei guanti, mascherine, che stanno invadendo i fiumi,
la catastrofe ambientale.
La catastrofe ambientale. Ci siamo salvati forse.
Salvicchiati.
Per che cosa? Ma per andare incontro domanda. Già qualcosa
per finire il lavoro iniziato, cioè distruggere definitivamente il mondo.
Questa è la domanda da cui noi cerchiamo di dare istruzioni perché ciascuno possa trovare la propria risposta. Però non so, chi ci ha seguito dall'inizio non può non aver evidenziato una differenza di impostazione. Allora, Maura è radicata assolutamente nell'idea che esista un bene o un male metafisico. Esiste il bene, esiste il male metafisico. Questo è l'horror attraverso i personaggi, attraverso la rappresentazione, ma il male esiste e quindi deve esistere il suo bene. Io invece, Lady Darkness, la sottoscritta, è convinta che non esista, ma esistano infinite, infinite zone di grigio. E un po' questo film, Matteo, che tu hai citato, The Purge, sì. Lo rappresenta, cioè ciascuno di noi conduce una vita tranquilla, banale, fatta di lavoro, fatta di colleghi d'ufficio, fatta di capo, fatta di impegni, di villette, e improvvisamente una volta all'anno è lecito.
Scoppia l'inferno.
Ma un po' come il nostro carnevale, in fondo non inventano niente.
Sì, però è anche detto che alcuni non lo fanno, alcuni non vogliono andare
esatto,
in giro.
Una delle sottotrame che poi viene anche portata avanti da un film all'altro è che sì, alcuni si oppongono a questa barbarie legalizzata, a questo pretesto. Anche questo è interessante, ci sono degli aspetti, sembra che io sia un grande fan, io ritrovo dei film mediocri, però l'idea, le idee che vengono messe poi in campo sono interessanti quantomeno in questo periodo.
Barbarie legalizzata, hai detto bene, hai detto
barbarie
bene.
Per esempio nel film che mostra il primo esperimento di The Purge, cioè della notte dello sfogo, viene tradotta così, che non è neanche malaccio, che è un esperimento che si svolge solo a Staten Island, quindi non in tutta l'America, ma in una zona molto, molto ben circoscritta. Cosa c'è? Questo nuovo governo conservatore spiega ai cittadini cosa succederà, cosa non succederà, che vogliono provare a vedere se questo aiuta la società a buttare fuori un po' dello schifo che c'ha dentro. E a chi resta, a chi decide di restare, perché c'è anche la facoltà di andarsene durante l'esperimento, viene offerto un premio in denaro. Reddito di quarantena, viene in mente qualcuno. quando...
e sono entrati gli Smashing Pumpkins senza chiedere permesso, Matteo.
Ma ci vuoi, ma c'è sempre spazio per i Pumpkins, figuriamoci. Pensavo una cosa, finisco il discorso che stavo facendo prima, c'è anche un'altra cosa molto interessante, poi abbiamo concluso con The Purge, ma motivi per tornarci su potrebbero essercene anche in futuro. Un'altra cosa che nei vari film viene sviluppata è che alla fine chi può permettersi di barricarsi in casa con queste costosissime blindature di finestre e porte? Di solito sono i ricchi nei film di The Purge. E quelli, le vittime predestinate, sono quelli che non hanno i mezzi per proteggersi, sono quelli che vivono per strada. Infatti poi a un certo momento viene svelato che è anche un piano di questo governo ultraconservatore per sbarazzarsi degli elementi meno produttivi della società, aperte e chiuse mille virgolette, il che è piuttosto spaventoso.
È spaventoso,
tempi,
è più horror dell'horror.
Esatto, quindi anche dei film così talvolta possono fotografare dei pezzi di realtà mica da ridere.
E questo è vero, perché poi è anche la lentezza, mano a mano si scavalla l'asticella e tutto quello che è civile o che ci sembra normale diventa incivile.
È la ragosta nella pentola. Che non sente l'acqua che diventa calda, però lo diventa e la ragosta bolle.
Per non parlare del fatto, scusa, che era proprio venuto in mente questa cosa che ho riletto di recente, che hanno fatto un esperimento per cui, forse me l'avevi detto tu, per cui le persone sono, un uomo in camice ti dice fai questa cosa, che è una cosa anche di violenza, un atto di violenza, l'uomo in camice, l'autorità, molto spesso quelli che sono stati sottoposti a questo test l'hanno fatto senza chiedere, che è una cosa bruttissima, e dobbiamo dirci noi in che mani siamo.
Ne avevamo parlato di questo esperimento proprio a proposito della puntata scorsa, che anche le persone più innocue, quando vengono sollecitate, si comportano in maniera indefinibile. Volevo soltanto porre l'accento su un brano di Doris Lessing, sempre da Memorie di una sopravvissuta, in cui racconta: mentre tutto, ogni forma di organizzazione sociale andava in pezzi, noi continuavamo a vivere, ci adattavamo come se non stesse succedendo niente di fondamentale. Era incredibile la determinazione, la testardaggine, l'accanimento con cui tentavamo di condurre un'esistenza normale. Delle nostre abitudini, di ciò che avevamo dato per scontato solo pochi anni prima, non era rimasto niente o ben poco, ma noi continuavamo a parlare e a comportarci come se ancora ci identificassimo in quelle vecchie forme.
È così.
Accidenti.
È così.
Veramente.
Doris Lessing.
È proprio lo scivolamento, la fine della civiltà.
Sì, assolutamente, sì.
Ma l'ho citata prima, ma solo per vaghe somiglianze. Il racconto dell'ancella ha fatto bene anche proprio questo, che il corrispettivo di quello che hai appena letto tu. Nella serie TV è fatto bene nei flashback in cui viene mostrato come pian piano questa nuova America iperpuritana, iperreligiosa, una teocrazia di fatto, pian piano si insinua nel tessuto sociale e niente poi più come prima, ma non è, appunto, non è la bomba tra un Mad Max e l'altro, è un'altra cosa.
E quindi
abbiamo
fatto anche per questa volta un viaggio, siamo partiti dalla realtà e dalla finzione, siamo partiti dall'osservazione. I sopravvissuti, che cosa c'è dopo l'apocalisse e quale apocalisse? Perciò forse il mondo non finirà in una grande esplosione, c'è chi dice che finirà in uno starnuto e i fatti ce ne hanno dato ragione. Ma c'è di vero che noi stessi, come esseri umani, siamo i principali responsabili, o saremo sicuramente i principali responsabili della fine.
È vero, della fine. La fine per noi, chi lo sa quando, ma noi causiamo tante fini intorno a noi. Il mondo, come ci è stato consegnato dall'universo, non è più quello di un tempo, anzi c'è un degrado, c'è un tra animali, natura, inquinamento, il futuro che ci aspetta è molto cupo. Ci sono anche apocalissi che avvengono tutti i giorni, che lo sappiamo, l'apocalissi per gli animali. Ed è questo il tema della prossima puntata, perché gli animali, e lo sanno i romanzieri, lo sanno chi fa cinema, chi fa film, gli animali sono anche capaci di ribellarsi.
E infatti questo è proprio vero, allora abbiamo visto come non siamo gli unici abitanti di questo mondo, noi siamo stati assaliti da un virus che è invisibile, ma noi stessi possiamo essere considerati un virus, stiamo completamente utilizzando questa risorsa, che è la risorsa universo, la risorsa terra, da un punto di vista che è molto umano. C'è chi parla di antropocene, chi parla di capitalocene, ma c'è di fatto che noi stiamo dando fondo a tutto. Ci manca il rispetto individuale e personale. E un tema molto caro, ci manca soprattutto l'attenzione, il rispetto e la valutazione di chi abita questo mondo con noi.
Esatto, chi abita questo mondo con noi, la natura, le piante, alcuni dicono, io sono anche d'accordo, ma pensiamo agli animali. E gli animali, come abbiamo visto adesso quando ci siamo chiusi in casa, hanno ripreso il loro mondo. E non è detto, c'è stato anche, tra l'altro, apro una presente perché ci sta, di recente dei corvi hanno assalito delle persone, tutti hanno detto, ah, come Hitchcock, eccetera. Io dico, sì, poveretti questi qui, però io penso anche, può essere, è accaduto e accadrà di nuovo e forse accadrà sempre peggio, ma una cosa è vera, cioè anche gli animali hanno le loro ragioni, e gli animali non umani, ricordiamoci che noi siamo animali, gli animali non umani hanno le loro ragioni, e come ci raccontano romanzi e film, sanno darci filo da torcere.
Matteo, in questo momento tu sei in compagnia di simpatici animali, ma sono loro gli animali o siamo noi? Sono le bestie?
Noi siamo bestiacce.
Esatto, questa è la distinzione giusta. Noi siamo le bestiacce, loro sono gli animali, le bestie.
Beh, i gatti sono dei, scusate.
I gatti e gli dei, esatto, ultimi ma non meno importanti. Beh, sì. Non apriamo il classico dibattito cat lovers contro dog lovers.
I cani sono meravigliosi, appunto.
Sì, sono meravigliosi anche
nella
cani,
prossima puntata,
però parleremo di animali non così meravigliosi.
Esatto, perché adesso, giusto per citare, qualcuno ricorda Cujo?
Ecco.
Ma non sveliamo tutto,
un piccolo teaser, visto che abbiamo parlato tanto di King.
Siamo rimasti, esatto, sempre in tema King. L'idea è questa: noi possiamo sopravvivere, sicuramente la specie umana riuscirà a sopravvivere, siamo molto resilienti. Ma come abbiamo visto durante tutta la puntata, una domanda: se sopravviveremo, quanti saremo? È meglio essere tanti o essere pochi? Riusciremo a ripopolare la Terra? E soprattutto, nel momento in cui possiamo ripopolare la Terra, è importante non rifare gli stessi errori, non ripercorrere le stesse strade. Quindi, da scrittori, osservatori e narratori, un suggerimento e una fattività è quella di rispettiamo chi questa terra la condivide. Sarà questo il tema della prossima puntata.
Ciao a tutti,
ciao,
grazie di tutti e seguiteci.
Seguiteci.